Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi, ben arrivati. Siete svegli, connessi, pronti? Allora, dedichiamoci questi minuti, 12-13 minuti, per una seduta di allenamento dedicata a genitori, direi nonni, zii, più in generale direi ad adulti, agli adulti che sono vicini o stanno vicini accanto a chi sta crescendo. Ci allena oggi Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore universitario, scrittore, papà di 4 figli. Ciao Alberto.
Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti.
Mi fermo qua, perché cioè sennò chiudiamo già la puntata. Beh, Alberto, tu oggi ci allenerai, ci farai assaggiare, no? qualche pensiero e qualche momento di allenamento. Perché? Perché io partirei dal tuo ultimo libro, Allenare alla vita, per un libro per tornare a essere adulti autorevoli, scrivi, e consapevoli del proprio ruolo educativo. Io partirei proprio dagli adulti, perché tu nel libro scrivi: che cosa significa rimanere adulti nella vita di chi cresce? Continuare ad abitare il piano alto senza scendere al livello del loro migliore amico. Che cosa comporta mantenere la dimensione dell'autorevolezza quando tutto ti spinge a essere amabile, simpatico, ma non autorevole? Alberto, partiamo da qui.
Sì, credo che dentro ci sia un'immagine che ci riguarda tanto come genitori del terzo millennio. Cioè, abbiamo lavorato tantissimo per crescere figli felici, abbiamo fatto un'evoluzione davvero importante rispetto alle generazioni dei genitori passati, cioè ci siamo anche molto resi emotivamente disponibili nei confronti dei nostri figli, siamo stati molto amati da loro e li abbiamo molto amati. A questo punto però poi ci sono dei passaggi della crescita che chiedono al genitore di non essere amichevole, cioè di essere adulto, di ritornare un po', come dicevi tu, al piano alto della relazione. Ci sono i cosiddetti faticosissimi no, che aiutano a crescere e che appartengono proprio alla responsabilità educativa del genitore. Ecco, credo che noi genitori del terzo millennio, di fronte alla necessità di dire alcuni no che aiutano a crescere, ci siamo sentiti molto fragili, cioè improvvisamente ci è sembrato di tradire quel patto di grande affetto e di alleanza incondizionata che abbiamo messo a disposizione dei nostri figli, per cui alcuni no che generano in loro rivolta, protesta, e non può che non essere così, e che quindi produce in loro degli attacchi nei nostri confronti, ci rendono molto confusi e incerti. Vale la pena dire quel no? Non è meglio accontentarlo? Non è meglio preoccuparci di farlo stare bene invece che di renderlo così conflittuale con me? Ed effettivamente quella è la parte in cui noi siamo stati fragili, cioè forse abbiamo detto troppi sì, abbiamo reso troppo facile il loro allenamento alla vita, e questo a sua volta ha reso loro anche fragili, cioè improvvisamente diventano molto più affaticati quando devono affrontare una frustrazione, molto più confusi e incerti di fronte ad alcune sfide della vita.
Ho aperto la puntata, dicevo, una seduta di allenamento, Alberto. Perché? Perché tu proponi 10 principi nel tuo libro che possono aiutare gli adulti, i genitori, a ritornare a fare i genitori e a riconquistare quell'autorevolezza che nulla toglie all'amorevolezza, all'affetto, alla complicità. E allora io ti chiederei proprio di aiutarci a individuarne tre, quelli tra i più rilevanti, a cui oggi dobbiamo fare riferimento, proprio su cui possiamo, no, lavorare per riconquistare l'autorevolezza educativa e forse anche affettiva, Alberto, che abbiamo un po' perso.
Sì. È così, provo a dire, il primo secondo me importantissimo oggi è che dobbiamo come adulti fare molta più attenzione ed avere molta più cura del percorso e non del traguardo. Noi ci occupiamo tantissimo di vedere che risultati raggiungono i nostri figli, mentre invece è molto più quasi siamo contenti se vincono eventualmente col doping, no? Invece dovremmo essere molto attenti che il doping non entra mai nella loro vita, e piuttosto che sia importante che affrontino una sconfitta, ma dentro a quella sconfitta ce l'abbiano, per così dire, messa tutta. Darei proprio questa immagine: si può salire in cima alla montagna con una seggiovia o facendo 4 ore di cammino e arrivando in cima facendo parecchia fatica. Se tu pensi alla parola allenare un figlio, la cosa che dovresti preferire è il sentiero, perché è davvero un'esperienza faticosa ma molto strutturante, che lo rende capace di conquistare la meta facendo il percorso più duro, ma dentro a quell'impegno poi ottenendone molti vantaggi per il suo progetto di vita. Certo. Se lo mandiamo sulla seggiovia arriva su velocissimo, ma non ha allenato niente, ecco, non ha strutturato
oppure ce lo
niente.
Carichiamo sulle spalle, facciamo il sentiero ma ce lo carichiamo noi, oppure lo asfaltiamo, a proposito di genitori spazzaneve. Quindi questo è il primo consiglio, difficilissimo. Il secondo?
Un leitmotiv un po' del mio lavoro con i genitori negli ultimi 10 anni, cioè dobbiamo cambiare la narrativa con cui noi ci raccontiamo la loro vita virtuale. Cioè, virtuale non è reale. Il fatto che spendano così tanto tempo dentro alle vite virtuali comporta un doppio danno. Uno, la vita virtuale è molto additiva, quindi genera dipendenza, e più stanno dentro più vorrebbero starci dentro. Ma il secondo danno è che quando spendono così tanto tempo lì dentro non stanno facendo un sacco di altre cose fuori da lì. Quindi se io uso tantissimo la mia vita social e mentre faccio questo poi non leggo più, non frequento più amici, non vado più a fare attività sportiva, i due danni sono davvero cumulativi, perché faccio una cosa che mi allena molto male alla vita e intanto non ne faccio molte altre dentro alle quali invece c'è un po' la base e la struttura dell'allenamento alla vita. Va davvero immaginato che reale è molto meglio che virtuale, e quindi forse dobbiamo davvero imparare a demarcare molto meglio le due vite e a tenere i nostri figli, almeno fino a una certa età, molto più nel reale, molto
ecco,
meno
possiamo,
nel reale.
Possiamo così provare a individuare quell'età, perché sennò poi ciascuno di noi dalla sua. Ci sono delle indicazioni, di abbiamo parlato, certo, ci sono gli studi, ci sono programmi, progetti.
Ma la ricerca in questo momento dice in modo abbastanza chiaro che l'età migliore per consegnare uno smartphone ad uso personale a un figlio è 14 anni, quindi in Italia dovrebbe essere alla fine della terza media, e non permettere l'iscrizione a un social media prima dei 16 anni, perché avere un profilo social prima dei 16 anni, soprattutto per le ragazze, comporta poi molta ansia e molte fatiche.
Ecco, molti genitori dicono: come faccio a fare di mio figlio una mosca bianca? Tutti ce l'hanno, sappiamo di bambini che ricevono uno smartphone come regalo della prima comunione, e come spesso tu suggerisci anche nei tuoi libri, nei tuoi incontri, nelle interviste, sarebbe utile creare veramente un'alleanza col gruppo classe o con famiglie che si frequentano anche nei momenti liberi, per ritornare a fare, no? quel mondo adulto che dà un messaggio forte e che arriva.
Esatto, in questo momento anche ai genitori all'ascolto consiglio di consultare tramite un motore di ricerca l'esperienza dei patti digitali di comunità, che, come hai appena detto tu, è un'alleanza tra genitori, non servono esperti da fuori. I genitori della comunità si alleano e insieme sottoscrivono un contratto genitoriale dove decidono, per esempio, qual è l'età al di sotto della quale chi ha firmato il patto digitale non darà uno smartphone ad uso personale al proprio figlio.
Senti Alberto, abbiamo ancora un minuto per il terzo punto, poi torneremo torneremo naturalmente su questo tema e su questo libro che sta avendo già tantissimo successo, come tutti i libri che tu scrivi, e infatti noi ti ringraziamo molto per questo, perché sei dai un po' la direzione. E il terzo punto, che così ci proviamo a misurare un po'.
Ma io citerei solo questo perché abbiamo poco tempo, ma è molto importante. Abbiamo ridotto tantissimo la formazione e la cura della spiritualità dei nostri figli, che non è semplicemente farli aderire a un percorso religioso. Per chi ci crede, quello poi in automatico nutre la spiritualità di un bambino, ma vuol dire aiutare i nostri figli a tenere alto lo sguardo sull'orizzonte, a lavorare sulle grandi domande della vita. Per esempio, ti devi, se sei vivo, interrogare anche sul significato della morte, perché se non lo fai mai, quel pensiero comunque arriva quando entri in preadolescenza e adolescenza, e se non hai mai lavorato sulla tua dimensione interiore, improvvisamente è un pensiero che ti riempie di angoscia e ti lascia impotente.
Grazie ad Alberto Pelai per essere stato con noi, buona giornata. Ricordo il titolo di questo libro bellissimo, Allenare alla vita, Mondadori editore. C'è Paolo Corleone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Ci sentiamo come d'abitudine dopo il GR delle 12 e ci vediamo, se volete, sulla pagina Facebook di Radio 24 e del sito del Sole 24 Ore. Buona giornata a voi.